Buonasera, bentornate, bentornati a scuola. 15 giorni fa abbiamo incontrato sul territorio della sapienza poetica di stampo imperiale, ormai sapete a memoria dove viaggiamo, un personaggio importante che si chiama Tito Lucrezio Caro, confidenzialmente lo chiamiamo tutti Lucrezio, il misterioso Lucrezio, di lui sappiamo poco se non tutta una serie di congetture di tipo leggendario, per cui il personaggio è molto affascinante anche per quello, no? E come voi ben sapete ha composto un poema epico didascalico che non si limita a raccontare una storia, no, ma che vuole anche spiegare, perché la didascalia è una spiegazione, cioè la spiegazione di una serie di concetti. Quando vi si chiede fai la didascalia vuol dire che dobbiamo fare il catalogo dei nostri idei, delle idee che abbiamo in testa. E questo poema didascalico, in 6 libri, che è intitolato, come sapete, Dererum Natura, che traduciamo la natura, che in greco, se vogliamo tradurlo in greco, perifiseos, come tutte le grandi composizioni poetiche degli scrittori greci dell'età fiale della storia. Il Dererum Natura risulta essere una delle opere più significative della storia del pensiero umano. Lucrezio ha messo in versi, come sapete, 7415 versi, il pensiero di Epicuro, ma lo ha rielaborato in modo creativo per adeguarlo alla sua mentalità, cioè al modo di pensare della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. E quali sono le linee del pensiero che emergono dall'opera di Lucrezio, della quale noi 15 giorni fa abbiamo commentato, se ricordate, 4 libri? Lucrezio, secondo il pensiero della scuola epicurea, considera il mondo come il risultato casuale dell'incontro di atomi che, collocati nel vuoto, si muovono in continuazione e si aggregano e si disgregano. Anche la nostra anima, dice Lucrezio, diceva Epicuro, è formata di atomi e di atomi sottilissimi e come tale è destinata a morire con il corpo. La realtà dunque, così come la descrive Lucrezio nel suo poema, appare come un insieme di atomi indistruttibili. Atomo in greco significa indivisibile, lo sapete? Gli atomi sono eterni, piccolissimi. Gli atomi, secondo Lucrezio, sono gli apportatori di un tipo particolare di energia. Gli atomi hanno un'energia. Questa energia Lucrezio la chiama amor blandus, è molto più bella di quella che, fornisce, molto più bella dell'energia atomica così come la conosciamo, l'amor blandus. E cioè l'amore dolce e affettuoso, che è quello che fa sì che la natura si riproduca, e mediante, appunto, mediante l'amor blandus si riproduce la vita del mondo. Ora Lucrezio nega con grande determinazione e anche in opposizione con gli epicurei ortodossi e con gli stoici l'esistenza di una divinità creatrice e provvidenziale. L'idea del divino, spiega Lucrezio, è sorta nella mente degli uomini a causa della paura. Primos in orbe deos fecit timor. La paura creò in terra i primi dei. Ce ne siamo immaginati perché la paura ha fatto sì che ci immaginassimo le divinità. E il timore si è sviluppato, si è amplificato in seguito agli spaventosi fenomeni della natura, come i terremoti, i periodici cataclismi. Ora, la religione, secondo Lucrezio, risulta essere una creazione umana favorita dai fenomeni naturali che incutono timore e spavento. Per questo Lucrezio pensa che la religione, la quale fornisce risposte legate alla superstizione, quindi genera violenza e ignoranza, vada rimossa perché contribuisce ad acuire le paure, soprattutto la paura della morte. E, non bisogna temere la morte, afferma Lucrezio, perché è una condizione che non rappresenta un pericolo. La morte è un sonno pacificatore, quindi che cosa c'è di meglio? E la conoscenza, direte la vita, sì, ma, scrive Lucrezio, avviene attraverso i sensi, i quali devono essere educati a questo scopo, cioè in modo da poter procurare alla persona il piacere della conoscenza stessa. E qui in Lucrezio c'è un'intuizione di tipo platonico, perché emerge il concetto dell'amore platonico, l'eros, no? Cioè l'attenzione verso la conoscenza. Quando pensiamo all'amore platonico, no? Noi immaginiamo un amore senza gesti fisici tra le persone, cioè, non c'entra niente. L'amore platonico è l'eros è la spinta verso la conoscenza. No? Quindi l'incontro tra le persone avviene anche su quella fase lì, quando ci si incontra. La spinta verso la conoscenza è fondamentale. Quindi il piacere della conoscenza è un elemento fondamentale di quella che Lucrezio chiama la voluptas, no? Che è la traduzione in latino della parola greca edone, che vuol dire piacere. Guardate sul punto 1 allora del repertorio. Il piacere, secondo Lucrezio, è da considerarsi il sommo bene se lo si intende come assenza di ogni dolore e come piena letizia dell'animo. Di conseguenza Lucrezio critica stranamente la ricerca del piacere, quello che lui chiama il tarlo delle passioni, intesa nel senso dell'accaparramento di scriteriati godimenti materiali, che in definitiva sono portatori di malesseri e generatori di infelicità. Ora, l'ideale della saggezza può essere raggiunto se la persona, istruendosi ad acquisire il piacere della conoscenza attraverso l'esercizio della sapienza poetica, impara a raggiungere il più completo controllo di se stessa, l'autarcheia, il controllo di se stessa. Ora, il piano di studio, se così lo possiamo chiamare, così lo dobbiamo chiamare oggi, il piano di studio di Lucrezio, sul piano dell'alfabetizzazione dobbiamo usare questa terminologia, il piano di studio di Lucrezio prevede un forte richiamo quindi alla responsabilità personale. Lucrezio è consapevole che anche il concetto di responsabilità, come quello di voluptas, no? Ce ne siamo occupati ed occupati nello scorso itinerario, no, di questo concetto del voluto, è ambivalente e ciò dipende, secondo lui, dal fatto che l'universo nel quale viviamo non è ben congegnato, cioè l'universo è casuale, nasce dall'aggregazione e dalla disgregazione degli atomi, quindi non è perfetto, c'è qualcosa che non funziona perfettamente, è tarlato in alcuni punti, no. Guardate che questo è importante, significativo, questo fa di Lucrezio uno dei filosofi più importanti che stanno a cavallo tra l'antichità e una nuova era, no? una nuova era, la fine dell'antichità. Lucrezio non coltiva l'ottimismo, quello che lui chiama l'umanismo, anche, bensì si assume, come potremmo dire, la responsabilità di praticare una forma particolare di pessimismo. Lucrezio è uno dei padri di quella ideologia che si chiama pessimismo, per quello che Leopardi, che da ragazzino traduce Lucrezio assimila qualche cosa. Attenzione, non è un pessimismo assoluto di loro, no? Anche perché è difficile un pessimismo assoluto. Cioè un tipo particolare di pessimismo sul quale dobbiamo riflettere. Cioè in latino la parola responsabilità che è collegata a questo modo di concepire il pessimismo corrisponde a due termini contrastanti, entrambi utilizzati da Lucrezio: periculum e auctoritas. Così viene tradotto il termine responsabilità. E la parola periculum viene usata quando l'idea di responsabilità collima con i termini colpevolezza, implicazione, imputabilità, mentre la parola auctoritas viene utilizzata quando l'idea di responsabilità coincide con i termini garanzia, impegno, consapevolezza. Quindi vedete che come il termine voluptas anche la parola responsabilità è ambivalente. Ora, in quale occasione voi avete dovuto assumervi la responsabilità di dare delle garanzie? A volte ci viene chiesto, no? Quale garanzia dai? No. Beh, scrivete quattro righe a proposito, assumetevi questa responsabilità. Ora, il piano di studio di Lucrezio, che sollecita l'attuazione di un percorso educativo che persegua l'obiettivo del cambiamento dello stile di vita delle persone in nome della sobrietà materiale e della serenità d'animo, ebbene, questo piano quindi prevede un forte richiamo alla responsabilità soggettiva, cioè alla presa di coscienza individuale, per cui l'acquisizione di responsabilità comporta una scelta di carattere etico. Non c'è nessun intervento divino, dice Lucrezio. Noi siamo quindi responsabili anche di questo. Siamo noi responsabili del divino. No. Quindi, cioè, di conseguenza, i termini latini con cui Lucrezio rende l'aggettivo responsabile sono inequivocabili. Utilizza il termine reus, che noi traduciamo con la parola colpevole, per indicare il responsabile di azioni che danneggiano la società civile. E poi utilizza auctor, cioè l'ideatore, e sponsor, il promotore, per richiamare la responsabilità a compiere azioni che facciano riflettere l'individuo sul tasso di umanesimo presente nella società. Quindi le scelte filologiche di Lucrezio, vedete, continuano ad essere di grande attualità. Reus, il colpevole, auctor, l'ideatore, sponsor, il promotore, sono parole chiave per costruire piani di studio. Nell'itinerario di 15 giorni fa abbiamo analizzato a grandi linee i primi quattro libri del De Rerum Natura e abbiamo costruito un catalogo di parole chiave e di idee cardine che richiama i più importanti temi di carattere esistenziale. Su questi temi, cioè sulla natura del mondo, sulla natura dell'anima, sulla natura della sapienza poetica, sulla natura della morte, sulla natura dell'amore, questi sono i grandi temi presenti nell'opera di Lucrezio, quindi di grande portata. La riflessione continua, su questi temi continua ancora oggi la riflessione. Continuiamo noi, giustamente, dovremmo continuare a produrre riflessione su questi temi, che sono temi importanti. Naturalmente non possiamo rinunciare a conoscere anche il contenuto degli ultimi due libri del poema di Lucrezio, il quinto e il sesto, così abbiamo in qualche modo in questi due itinerari tutte la possibilità per leggere Lucrezio, anche se non è facile leggere Lucrezio e non attira particolarmente, no, ad essere letto, però molta letteratura fa riferimento a Lucrezio. Noi troviamo Lucrezio citato in continuazione. Comunque le idee cardine, tutte le idee cardine più importanti le abbiamo messe in gioco. E nel quinto libro, quindi del Delerum Natura, Lucrezio torna ad occuparsi dei problemi relativi al cosmo e dopo aver tessuto un nuovo elogio ad Epicuro, perché ha indicato agli esseri umani la strada per liberarsi dalle passioni e dal timore degli dèi, e dopo aver fatto una lunga premessa nella quale afferma che l'universo è mal congegnato e quindi gli umani sono destinati all'infelicità e devono farsene una ragione di questo, no? Bisogna riflettere su questo fatto per non cadere nella disperazione, no, e se qualcosa che non funziona bisogna prenderne atto, no? Cioè, se viene un terremoto, cioè non è che noi lo possiamo, forse lo prevederemo, cioè, se viene una, per ora non prevediamo quasi nulla, anzi facciamo di tutto, cioè, usiamo dei parametri per non occuparci di risolvere questi problemi, no? Lucrezio lo dice, annuisce senza questo fatto, guarda la situazione politica che ha intorno, come Cicerone, naturalmente Lucrezio e Cicerone si conoscono, probabilmente c'è un dibattito tra loro, e quindi è chiaro che e quindi gli umani sono destinati all'infelicità. Dopo aver affermato che il mondo non è eterno, descrive come si è formato il pianeta e come si sono formati i corpi celesti, descrive l'origine della vita vegetale e animale, poi passa a trattare dello sviluppo della civiltà umana, dalle forme di vita ancora belluine dei primitivi, degli aborigeni, no? Abbiamo incontrato questo concetto del mondo di Janus all'inizio del nostro percorso, fino all'acquisizione di gradi di civilizzazione sempre più complessi e ottenuti, afferma Lucrezio, per mezzo della sola forza della natura. Ora, io vi ricordo che qui noi potremmo citare di nuovo quel bellissimo libro, bellissimo e complesso, del professor Zebal, che si intitola Gli anelli di Saturno. Lo avete presente, che noi abbiamo studiato, no, qualche mese fa. Guardate che Zebal è un lucreziano, allora non lo abbiamo detto, perché non possiamo appesantire. Adesso è chiaro questo, no? Adesso è chiaro. Lucrezio dice: la natura si trasforma per distruzione e noi non, dobbiamo prenderne atto. Semmai, se vediamo che se siamo sotto un vulcano, beh, andiamo ad abitare più in là. Se siamo sulle rive di un fiume che ogni tanto viene fuori, andiamo a costruire sulla collina. Cioè, no, ecco, no, invece facciamo gli appalti in modo che, ecco, ma e questo qua, ecco, questo è l'irresponsabilità nella quale viviamo, dice Lucrezio, no? Ecco, che è un, quindi ecco, l'opera di Lucrezio è importantissima, quindi il nostro pessimismo deve essere, no, ha una ragione di essere e deve avere delle sue caratteristiche precise, perché ci salviamo col pessimismo. Perché è un elemento, noi trattiamo questa parola in modo negativo, qui diventa invece una parola propulsiva, no? Guardate sul punto 2 del repertorio, nel quinto libro del Delerum Natura, Lucrezio fa un'affermazione importante: la civilizzazione è avvenuta per mezzo della sola forza della natura, senza interventi soprannaturali, e quando gli esseri umani sono stati capaci di investire in intelligenza. Ecco, quando gli esseri umani sono stati capaci di investire in intelligenza, si è fatto un passo avanti, ma e questo avviene molto lentamente. No? Ora, se pensiamo a come abbiamo iniziato, no, più di 6 mesi fa, il nostro viaggio, no, circondati dai mitici acquitrini del mondo di Janus, ricordate? Possiamo percepire ora un drastico cambiamento di mentalità. Lucrezio vuole spazzare via la superstiziosa concezione del mondo insita nei culti della religione januaria, e il suo attacco alla religione come fenomeno che addormenta la ragione va in questa direzione. Ma Lucrezio fa un ulteriore passo avanti, per cui se da una parte è stato apprezzato dagli illuministi dall'altra è stato stimato anche dai romantici e dagli esistenzialisti, tutti poi hanno guardato a Lucrezio, perché mentre in tutta l'ultima parte del quinto libro del Verorum Natura dimostra di sentire un'umana simpatia per i primitivi, tra virgolette, per il loro lento aprirsi alle belle arti, contemporaneamente Lucrezio, coltivando un lucido pessimismo, si distacca dall'ottimistica concezione epicurea del progresso. Questa storia del progresso non lo convince, data dal fatto che alla dottrina epicurea viene attribuita una missione salvifica. Cioè, voi sapete che l'epicureismo, così lo stoicismo, meno lo scetticismo, ma qua diventano poi delle religioni, cioè diventano dei culti, no? E Lucrezio, no, questo non va bene, non va bene che diventino in questo modo, perché alla fine poi si cade nell'alienazione. Lucrezio esalta Epicuro con parole poetiche, quasi fosse una sorta di divinità, ma poi affronta le asserzioni della dottrina epicurea con spirito decisamente laico, senza cedere a nessuna concessione di carattere religioso. Per Lucrezio Epicuro è un educatore e non un salvatore, deve essere un educatore e non un salvatore. Cioè, la condanna del progresso da parte di Lucrezio è anche un atto di natura politica nei confronti del triste periodo che la patria sta vivendo, no? Ricordate? Così scrive all'inizio del primo libro del suo poema, subito. Cioè, il drammatico periodo delle guerre civili, che non può essere considerato se non come un notevole regresso. Ma dove sta il progresso qui? No, ecco, no, semmai, dice Lucrezio. Ma Lucrezio condanna il progresso in relazione al fatto che per i romani il progresso si identifica con la distruzione, cioè con l'involontaria complicità del povero ignaro Saturno. Dice, ma è la colpa di Saturno? Dice, ma Lucrezio, Saturno è un aggregato di atomi, come tutto il resto, che sta fermo e muto dall'universo a fare il pianeta. Cosa c'entra Saturno, ecco, con questo? Perché questo tipo di progresso, scrive Lucrezio, invece di favorire l'uguaglianza e la benevolenza, crea l'accrescimento continuo dell'umana insaziabilità. E questa affermazione di grande attualità conduce Lucrezio ad esporre un principio, una sentenza, che caratterizza tutto il suo poema. Lucrezio pronuncia una sentenza che cambia i connotati alla cultura della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Scrive Lucrezio: magis in nobis culpa recedit. Secondo me la colpa è prima di tutto dentro di noi. E questo giudizio secco e severo, cioè in un mondo come quello romano, in cui le colpe sono sempre degli altri, per cui i romani dicono quelli hanno la colpa, vanno là e li distruggono perché avevano qualche colpa secondo loro che se la creavano, e con una grande capacità mass mediatica riuscivano a farla apparire. Guardate come Augusto utilizza Ottaviano, non si chiama ancora Augusto, la figura di Cleopatra. Cioè lui è abilissimo a strumentalizzare il fatto che Antonio si mette con Cleopatra. Che cosa fa Ottaviano? Dice, ma ecco, la colpa di tutto è di Cleopatra. Quindi noi non possiamo dichiarare guerra ad Antonio, no? Ma a Cleopatra sì. E allora dichiara la guerra a Cleopatra per far fuori Antonio. Ed è abilissimo, no, Ottaviano, a giocare su questo, ma gli esempi in questo senso se ne potrebbero fare moltissimi. Quindi qui la responsabilità, colpa, quindi la responsabilità è dentro di noi. Questo giudizio, quindi secco e severo in questo mondo, dà inizio ad un'importante meditazione sul concetto di interiorità, cioè sul senso da dare alla responsabilità personale. Cioè quello che succede è casuale, dice Lucrezio, perché è difficile da governare. Però la responsabilità è la nostra, dei nostri gesti. Quando noi, ogni gesto che noi facciamo, siamo responsabili di questo gesto. Poi la natura si comporta così perché non è un meccanismo perfetto. E quindi lei fa il suo corso. Usa l'amor blandus che noi dobbiamo saper leggere ed interpretare, no? Poi però la responsabilità è nostra e quindi inevitabilmente la colpa è dentro di noi se le cose non funzionano bene per i gesti che noi facciamo. Purtroppo questa meditazione ha investito poche persone al tempo di Lucrezio, da prima Cicerone, poi nel corso dei secoli i padri della Chiesa come Gerolamo, anche un certo Aurelio Agostino di Tagaste o di Ippona, che noi conosciamo come Sant'Agostino, il quale meditando sulla sentenza di Lucrezio attraverso l'Hortensius di Cicerone, che come sapete è un'opera che è andata smarrita, della quale possediamo, ne abbiamo parlato 2-3 settimane fa, possediamo solo pochi frammenti proprio attraverso Agostino, pensa che la verità, cioè il senso di responsabilità, vada cercata in interiore, dentro di noi, e per fare questa affermazione Agostino parte proprio da Lucrezio. Ma questa è un'altra storia che appartiene al territorio della sapienza del tardo antico, sul quale viaggeremo il prossimo anno, del tardo antico, per essere più precisi, del periodo tardo, del tardo antico, se vogliamo giocare con facile campanile con le parole. Lucrezio manifesta spesso la sua lucida disperazione per il fatto che l'universo è mal congegnato e di conseguenza gli umani sono destinati all'infelicità e per il fatto che il male cova nell'interiorità dell'essere umano, ma Lucrezio è convinto che la persona possa godere di momenti di felicità solo se si mette alla ricerca della verità, anche se sa di non poterla trovare. Quindi il pessimismo lucreziano può essere considerato, ed è stato considerato, come un pessimismo, e si usa un paradosso, fiducioso, speranzoso. Cioè si parla di pessimismo ragionevole. Questo è il termine filosofico che viene dato al modo di pensare di Lucrezio. Pessimismo ragionevole. Perché rifiuta il sonno della ragione, rifiuta il sonno della ragione. E bisogna essere consapevolmente pessimisti, e quindi non si può ricorrere poi ai miti per risolvere i problemi. Quale di queste parole, guardate lì, la sfiducia, lo scoraggiamento, la difficoltà, la passività, il dubbio, il qualunquismo, la speranza, l'ipotesi, la probabilità, la razionalità, o quale altra parola mettereste per prima accanto al termine pessimismo? Guardate, il termine pessimismo è molto variegato, vedete, ci sono molte possibilità. Fate una scelta, leggetene quelle parole, non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare cose facili, si cala sempre di più sotto la piasticella, ma fate riferimento alla vostra esperienza e scrivetela, sceglietela la parola e scrivetela. E ora leggiamo il brano dove Lucrezio scrive la sentenza che dà un senso al suo poema e che dà un senso a che cosa lui intenda per progresso e per pessimismo. La riflessione lucreziana condiziona il pensiero dell'epoca ambigua che con la fine della Repubblica sta nascendo, che è l'età dei classici ed è la prima importante cosiddetta stagione del dissenso di cui ci sia traccia nella storia della cultura in modo molto preciso, corposo. I classici nascono da una grande stagione del dissenso. Attenzione a questa parola, perché quando pensiamo al dissenso non possiamo pensare né alle lamentele né ad atti di violenza generalizzata. Nella parola dissenso c'è la possibilità di costruire, di dare un senso alle cose in modo diverso da quello cui lo dà il potere costituito. Attenzione, Quindi è un fatto culturale il dissenso. Leggiamo dal quinto libro del De Rerum Natura. L'umano progresso, si domanda Lucrezio. Ciò che possediamo ci basta fino a quando non troviamo qualcosa che ci pare migliore che lo sostituisca. È così che ci siamo stancati delle ghiande, è così che abbiamo abbandonato i giacigli di foglie di fronte. Allo stesso modo è stata disprezzata la pelle delle fiere come veste, eppure quando essa fu usata per la prima volta suscitò tanta invidia che costò la vita a colui che la indossò, anche se poi tutta insanguinata e lacera non poté certo servire agli assassini. Allora era la pelle di una fiera a tormentare la vita degli umani, oggi sono la porpora e l'oro. Meno male che non ha citato anche i diamanti, perché se no. La verità è che la colpa è prima di tutto dentro di noi, magis in nobis culpa refit. E se ripararsi dal freddo con una pelle era necessario, coprirsi di vesti d'oro e di porpora è perfettamente superfluo. Eppure il genere umano continua a faticare per niente, a consumare la sua vita senza saper porre i giusti limiti ai suoi desideri e senza sapere in che cosa consiste il vero piacere. Così l'umanità è progredita, ma il progresso è avvenuto e avviene a prezzo di orribili crimini contro la stessa umanità. E questo è uno slogan del social forum. Quindi vedete la contemporaneità di Lucrezio e quanto sia necessario costruire l'alfabetizzazione, perché corrisponde al dissenso, che vuol dire costruire un senso nuovo da dare alle cose. Rimane da commentare l'ultimo libro del De Rerum Natura. E anche il sesto libro di questo poema ci riserva una sorpresa, che è la sorpresa di tutto il poema. E in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e qui questa sorpresa ci avrebbe potuti tenere occupati per 4-5 itinerari, ma noi non abbiamo tempo, quindi sarete voi ad utilizzare come vorrete le indicazioni che il percorso di alfabetizzazione, il viaggio ci lascia. Noi potremo soltanto vedere dei paesaggi, degli scorci, e poi ognuno, se vuole, si va, no? Si avvicina a quello scorcio e lo utilizza, lo visita come meglio crede. E per il contenuto, guardate, non è propriamente una bella sorpresa quella che ci fa Lucrezio, ma per l'esercizio della riflessione è certamente un elemento significativo. Il sesto libro del De Rerum Natura è considerato un completamento del libro precedente, perché si propone di dare una spiegazione scientifica a quei fenomeni naturali che ordinariamente spaventano gli esseri umani, perché in essi vedono erroneamente la manifestazione dell'ira di qualche divinità, e invece non sono altro che le manifestazioni, Lucrezio le chiama le atomiche epifanie, ed è molto bello questo, epifanie è la manifestazione, atomica è il modo in cui gli atomi si congiungono tra loro, del modo con cui si evolve la vita del pianeta attraverso il fenomeno inarrestabile della distruzione che scandisce inesorabilmente il cammino umano. Quindi ricordate gli anelli di Saturno, no, del professor Zeba, lo abbiamo incontrato all'inizio di dicembre dello scorso anno, e ora possiamo aggiungere che è stato un attento lettore dell'opera di Lucrezio. Quindi quello che diciamo, vedete, è una risposta al fatto che il mondo di Janus comincia a diventare motivo di analisi, no? In questo momento. I classici cominciano a cercare di smontare le parole chiave che stanno nel mondo di Janus, che sono come ricordate, la porta, la chiave, il bastone, lo stupro, ahimè, e la distruzione. Quindi c'è una risposta. Invece noi abbiamo ancora i piedini nel mondo di Janus, in modo, no? Tutti i giorni contiamo le donne che vengono uccise perché dentro c'è queste parole chiare, ma è chiaro che e non basta fare la fiction su queste cose per produrre, no, in qualche modo, bisogna invece creare un cambiamento di mentalità molto forte attraverso la cultura, la cultura. Ora così, dopo aver elogiato la città di Atene come patria di Epicuro, Lucrezio chiarisce nel libro VI le vere cause dei lampi, dei fulmini, delle trombe marine, delle nubi, dell'arcobaleno, dei terremoti, del vulcanesimo, del magnetismo. Guardate, mettere in versi queste cose ci vuole del coraggio, e infine in versi esametri, e infine delle epidemie e delle pestilenze, che sono le forme più terribili di distruzione di quel momento. Oggi non temiamo, ogni tanto temiamo, no? E il libro VI, insieme al poema, si conclude proprio con il grandioso e drammatico quadro di Atene devastata da una terribile epidemia di peste. Il Dererum Natura finisce con uno spettacolo tragico, drammatico, la peste di Atene. Guardate sul punto 3 del repertorio, Lucrezio, e la sua è una descrizione spettacolare, perché alla fine del VI libro del Dererum Natura descrive con uno straordinario realismo le conseguenze della spaventosa epidemia di peste che colpisce Atene, e così facendo presenta sistematicamente per la prima volta nella storia della cultura un orribile scenario a cui è stato dato il nome di trionfo della morte. Guardate che questa dicitura, che tutti voi avete certamente in mente, rappresenta il titolo di un vastissimo scenario culturale che investe la storia della letteratura, ma soprattutto la storia dell'arte figurativa. Guardate, se voi utilizzate la rete o la biblioteca per trovare libri d'arte, potete facilmente accedere a tutta una serie di opere che si intitolano proprio così, Il trionfo della morte, e che spesso, più che incutere terrore, fanno anche sorridere, perché contengono anche una certa dose di comicità, non sempre involontaria. E fate una ricerca, ecco, proposito, ci sono bellissimi affreschi, no? Se andate al cimitero di Pisa, monumentale, per esempio, c'è un trionfo della morte molto significativo, ma ecco, la morte di solito cavalca, no? Una volta è un personaggio scheletrico che cavalca con una falce in mano e che colpisce tutti quelli che ci sono, ed è formidabile, no, quella visione, no? Una visione stupenda, che parte proprio dal punto di vista letterario anche dai versi di Lucrezio. Ora, nel grandioso e drammatico quadro di Atene devastata dalla peste, che Lucrezio descrive con grande efficacia, domina un particolare sentimento che il poeta è stato capace di esprimere in modo mirabile in tutti i libri del suo poema. Guardate sul punto 4 del repertorio. Guardate, l'interesse delle studiose e degli studiosi contemporanei per il testo del Dererum Natura di Lucrezio è fortemente aumentato, soprattutto quando è stato definito con maggiore completezza, cioè all'inizio del secolo scorso, il concetto di inconscio. Cioè, nella rappresentazione poetica lucreziana, le descrizioni più efficaci riguardano il sentimento dell'angoscia che Lucrezio ha saputo descrivere in modo mirabile nella sua opera. E il sentimento dell'angoscia è proprio il centro da cui nascono e si irradiano i vari aspetti del mondo dell'inconscio, cioè i sogni, le allucinazioni, le frenesie, le ansie. Di questi fenomeni il poeta Lucrezio da questi fenomeni si sente attratto, perché gli sembrano essere le manifestazioni più evidenti e più violente di quelle forze misteriose e inspiegabili, perché non tutte le domande hanno una risposta, ci insegna Lucrezio, che costringono l'essere umano a vivere nell'angoscia e che danno l'impressione di agire sotto la spinta e sotto il dettato di un potere sotterraneo, estraneo all'io cosciente. Lucrezio però, con la sua solita sorprendente lucidità, dà una risposta, sebbene di carattere interlocutorio, con spirito pedagogico, alla domanda: perché siamo angosciati? Ora, di questo nostro stato psicologico, afferma Lucrezio, dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo maturare la consapevolezza che siamo molto spesso soffocati da un'angoscia terribile. E prendiamone atto, cioè, dobbiamo maturare la consapevolezza che siamo preda della noia, del tedium vitae la chiama, la quale rode il nostro cuore, tema attualissimo quello della noia. Non so se avete letto i romanzi che si intitolano così, ce n'è uno di Moravia per esempio, no? Cioè, dobbiamo maturare la consapevolezza, parte di qui, che soffriamo di un'insoddisfazione la quale offusca le pur brevi parentesi di gioia. Dobbiamo maturare la consapevolezza che si coglie l'irrequietezza perché aspiriamo ad un inafferrabile e quindi irraggiungibile stato di benessere, e dobbiamo maturare la consapevolezza che abbiamo la smania di cose nuove che poi si rivelano uguali a tutte le altre. Ebbene, ci troviamo in questa condizione perché siamo alla ricerca affannosa delle cause della nostra esistenza, e il male sta nel fatto che non ne siamo coscienti, che non vogliamo esserne coscienti, che preferiamo soffocare la coscienza, meglio alienarsi, no? Che prendere coscienza. Il potere, e quindi è un'affermazione pedagogica di Lucrezio molto importante, il potere costituito, afferma Lucrezio, ci asseconda volentieri, perché continua a sfornare situazioni alienanti, cioè la conseguenza delle false risposte date dalle religioni idolatriche, per esempio, che lo stesso principe che si fa idolo lui stesso, che non permettono alla persona di dedicarsi alla ricerca del senso da dare alla propria esistenza, ma danno stupide risposte preconfessionate, falsamente consolatorie. Lucrezio, con la sua rappresentazione poetica, invita a prendere coscienza, socraticamente potremmo dire, del fatto che il senso dell'esistenza sta nella ricerca del significato da dare alla propria esistenza, e lo studio è lo strumento privilegiato. Quindi vedete, le parole che emergono dal tererum natura, le parole angoscia, noia, insoddisfazione, irrequietezza, smania, che sono parole che i primi del Novecento entreranno dentro la psicanalisi, cioè attirano l'attenzione. Scrivete quattro righe per stabilire quali siano le cause che vi procurano angoscia e noia, insoddisfazione e irrequietezza e smania. Cioè, non perdete l'occasione di riflettere, perché questa situazione nella quale viviamo molto spesso oggi, vabbè, si usano psicofarmaci a volontà, eccetera, e vanno invece, cioè bisogna prendere coscienza, poi ci sono anche i farmaci per fortuna e li usiamo, ma attenzione, perché dobbiamo anche invece cercare, come Lucrezio dice, di razionalizzare. Ora leggiamo in proposito questo frammento dal libro terzo del De rerum natura, dove si parla del tedium vitae, che abbiamo collocato qui perché per una logica di itinerario, naturalmente. Viviamo con la paura di morire quando già tante persone sagge sono scomparse. Sentiamo il peso della vita e siamo soddisfatti anche quando non abbiamo particolari motivi di dolore e di insoddisfazione. abbiamo dentro come un tarlo che si consuma. Ma se meditassimo e riflettessimo sui profondi problemi del vivere e del morire, capiremmo il perché della vita e della morte e ci faremo una ragione del nostro stato di malessere e vivremo consapevolmente. Il vivere senza la consapevolezza che sia necessario cercare, anche senza speranza di trovare, il significato dell'esistenza è uno degli aspetti più tragici della vita umana. Ma ora torniamo ad occuparci della parte finale del libro sesto, con la quale si conclude il poema. Lucrezio, alla fine del sesto libro del De Rerum Natura, descrive con uno straordinario realismo le conseguenze della spaventosa epidemia di peste che colpisce Atene. Lucrezio mette in versi un avvenimento storico, cioè l'epidemia di peste che aveva colpito Atene nel 430 a.C., un episodio già raccontato da Tucidide, 460-400 circa a.C., nel secondo libro della sua Storia della guerra del Peloponneso, un'opera che citiamo spesso, lo riconosciamo. Ma Lucrezio si pone al di fuori di qualsiasi collocazione cronologica, perché non è tanto il resoconto storico che a lui interessa, quanto l'esercizio della sapienza poetica, e quindi non c'è confronto tra la grandiosa, tragica descrizione del poeta latino e l'asciutto ed essenziale resoconto in prosa dello storico greco. Cioè i generi letterari con cui Tucidide, storico di età antica, e Lucrezio, poeta ellenistico, trattano questo tema sono diversi, ma c'è congruenza su una serie di elementi che accompagneranno sempre il racconto del tragico avvenimento della peste che occupa in letteratura, guardate, un posto di rilievo. E ora, prima di aprire una breve ma nutrita parentesi sul valore che ha assunto il tema della peste in letteratura, e prima di puntare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, la nostra attenzione su due opere recenti che riprendono in modo diverso questo argomento, e leggiamo un frammento di 48 versi dal libro sesto del De Rerum Natura. Bisogna ribadire che è con Lucrezio che questo drammatico argomento, descritto in 150 versi, l'argomento della pestilenza, entra nella storia del pensiero umano con i molti temi di carattere esistenziale che fa emergere. Guardate, l'epidemia pestilenziale diventa in Lucrezio una grande metafora dell'impotenza umana, è una straordinaria allegoria del trionfo della morte, e ce l'ha anche intorno Lucrezio il trionfo della morte, perché siamo nelle lotte per il potere, quindi quando non ci sono più nemici esterni c'è una lotta per il potere, soprattutto nella Roma, e quindi la situazione è drammatica, e questa metafora nasce sicuramente anche da quello che Lucrezio vede o non vorrebbe vedere. Leggiamo quindi dal stesso libro del Rerum Natura il trionfo della morte. L'epidemia proveniente dall'Egitto scoppiò in Atene, spopolando la città e le campagne. La gente si ammalava e moriva a mucchi. Dapprima la testa avvampava, gli occhi arrossavano, la gola si copriva di piaghe, la lingua si seccava, poi il male scendeva nel petto e quando raggiungeva il cuore la fine era vicina. All'abbattimento fisico si accompagnava la depressione psichica. Singhiozzi profondi e gemiti lamentosi scuotevano le membra degli infermi, che esteriormente non erano neppure caldi, ma dentro bruciavano per la febbre, al punto che per loro l'unico conforto consisteva nel gettarsi nudi nell'acqua dei fiumi. La medicina stessa era impotente di fronte alla gravità del male. Chiari erano però i sintomi che preannunciavano l'avvicinarsi della morte. L'ammalato perdeva d'animo per la paura, i tratti del viso apparivano stravolti, le orecchie ronzavano, il respiro si faceva più fitto e faticoso, il collo si imperlava di sudore, la saliva diventava scura e salmastra, i muscoli delle mani si contraevano, le membra immancabilmente si raggelavano, gli occhi si incavavano, la fronte si gonfiava. All'ottavo, al nono giorno sopraggiungeva la morte. E se qualcuno scampava la malattia, moriva poco dopo per le terribili piaghe o per le frequenti diarree. Taluni, inoltre, pur di salvarsi, non esitavano a tagliarsi le mani e i piedi. Altri persero gli occhi e la memoria. I cadaveri si ammucchiavano gli uni sopra gli altri, ma gli uccelli e le fiere stavano ben lontani, per il fetore insopportabile e anche perché i pochi che se ne erano scivati erano morti. Del resto anche gli animali non osavano uscire più dalle loro tane e la maggior parte moriva miseramente, prima fra tutti i cani. Terribili erano poi le conseguenze della peste sul piano psicologico e sociale. Il contagio avveniva con estrema facilità e uno non appena si sentiva male si vedeva già morto. Alcuni scappavano abbandonando i loro cari ammalati per paura di essere contagiati, ma poco dopo morivano essi stessi nel più assoluto abbandono. Quelli che invece rimanevano al capezzale dei loro parenti pagavano con la morte il loro nobile altruismo. Nessuno in pratica fu risparmiato. Anche nelle campagne i pastori e i contadini languivano, chiusi nelle loro capanne, nella miseria più nera. I figli cadevano esanimi, qui c'è un'inversione di consonanti, sui corpi dei loro genitori già morti, e padri e madri spiravano tra le braccia dei figli. Parecchi dalla campagna cercarono rifugio in città, dove si ammassarono nelle case, per le strade, presso le fontane, ad aspettare la morte che li coglieva laceri e sporchi, di dotti, pelle ed ossa. Persino i templi degli dei erano pieni di cadaveri che nessuno si prendeva la briga di portar via. Il dolore era tale che era venuta meno qualsiasi forma di religioso rispetto. Anzi, nella confusione generale non si usava più neppure seppellire i morti, e orrende scelleratezze suggerì la tristezza della situazione. La gente, per non lasciar lì insepolto il cadavere di un proprio caro, non esitava a gettarlo sul rogo destinato ad un altro, e se c'era bisogno ricorreva anche alla forza. Il realistico racconto lucreziano della peste, noi abbiamo appena letto i 48 versi iniziali di questo racconto, si colloca fuori dalla cronologia, perché allora come ora l'umanità potrebbe essere vittima di una spaventosa epidemia. Oggi, come allora, di fronte allo scatenarsi delle forze della natura, l'essere umano si troverebbe inerme, con le stesse paure, con le stesse viltà di cui è solito dar prova quando è chiamato a far fronte alle necessità più gravi. Con lucido realismo, Lucrezio passa in rassegna i vari momenti della malattia, vedete, i suoi sintomi, le sue conseguenze, senza trascurare nulla per accrescere l'orrore che nasce dalla visione dei corpi straziati in cui è scomparsa ogni traccia d'umana dignità. Per Lucrezio è nei momenti di estrema gravità che è caduta la maschera. Guardate, dal punto di vista letterario i termini peste e maschera sono spesso associati. Si può vedere il vero volto dell'essere umano, e quindi la sua diagnosi della situazione tende sempre a spostarsi dall'esteriorità all'interiorità, per cogliere quelle che sono le reazioni della persona di fronte ad un tremendo flagello. Ora, dal punto di vista letterario, i termini peste e corruzione sono spesso associati. Non si sa bene se Lucrezio sta descrivendo la peste o la corruzione a Roma. Sta usando questa metafora. Così il racconto della peste, il pessimismo lucreziano con il racconto della peste, il pessimismo lucreziano sembra toccare il suo punto massimo nella condanna degli atteggiamenti più meschini dell'animo umano: la paura di morire, con l'eccessivo e assurdo attaccamento alla vita, l'egoismo di chi abbandona i propri cari caduti ammalati per timore di ammalarsi egli stesso, l'abbandono delle pratiche pietose più elementari. Ebbene, queste cose inducono ad una riflessione sul rapporto tra la disgregazione e la solidarietà. Dobbiamo pensare quindi che Lucrezio vuole ammonire le lettrici e i lettori, perché anche di fronte ad una cosa ineluttabile come la pestilenza non perdano la loro ragionevolezza, e con questo la prudenza, la stennatezza e l'equilibrio. Ora, noi non sappiamo se il poema di Lucrezio doveva concludersi in questo modo, ma oggi c'è chi dice che non è concluso, ma oggi il fatto che il sipario si chiude su questo scenario con la grandiosa descrizione della peste assume un significato straordinario. Forse Lucrezio, arrivato a questo punto della composizione, si è reso conto che il suo poema poteva risultare completo proprio attraverso il gioco poetico dell'antitesi. E se così è stato, lui deve aver gioito molto, cioè, che per questo, quando ha finito di comporre il suo poema, che cosa significa che il Derero Natura poteva risultare completo attraverso il gioco poetico dell'antitesi? Beh, spieghiamolo, significa, e deve essersene reso conto anche Cicerone, che ha pubblicato l'opera, che è possibile vedere nel racconto conclusivo della peste un'antitesi della scena iniziale del poema, cioè dell'episodio dedicato a Venere, come se all'iniziale inno alla potenza fecondatrice, che ha la base della vita, dovesse corrispondere questo terribile canto dedicato alla morte. Lucrezio ama questi parallelismi, cioè questi contrasti tra prologhi ed epiloghi, perché così funziona, dice, l'umana esistenza, funziona sui contrasti. Ma il racconto lucreziano dell'episodio della peste di Atene è nato come esemplificazione della teoria epicurea sull'origine e sulla diffusione delle epidemie, perché è un problema che è un tema di cui in tutta la, che tutti se lo pongono nell'antichità, perché le epidemie c'erano e non erano contrastabili in nessun modo, quindi a cui è estraneo qualsiasi intervento divino, cioè dal punto di vista letterario i termini peste e provvidenza, guardate, sono spesso associati, poi lo vedremo, ma Lucrezio si dissocia da questa idea. Come si fa a pensare che la peste sia un intervento provvidenziale? No, no. Ebbene, questo racconto è stato per il pensiero dei medievali e dei moderni, ed è oggi per il pensiero contemporaneo, un altro di quei mirabili itinerari intellettuali nel corso dei quali Lucrezio quasi dimentica l'ipotesi iniziale, cioè dare una spiegazione scientifica alle epidemie. Come fa? Per seguire il suo grande estro poetico, e questo invece a lui piace. E questa ulteriore significativa prova di poesia a conclusione dell'opera rende ancora più forte il fascino del Derero Natura, un fascino che è rimasto intatto nei secoli. E ora apriamo una breve ma ricca parentesi sul valore che ha assunto il tema della peste in letteratura e nella storia del pensiero umano, proprio a partire dal racconto sapienziale e poetico di stampo ellenistico imperiale di Lucrezio. E quindi il nostro è un elenco per attuare la ricerca, e chi lo desidera quindi può esercitarsi, ecco, nella ricerca. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ora, nella storia della letteratura, uno dei racconti più antichi sul tema della peste, lo sapete benissimo, lo troviamo nel libro dell'Esodo, no? Dal capitolo 7 al capitolo 11, dove si narra il celebre episodio delle piaghe d'Egitto, no? Non mi dite che non lo conoscete. Cioè, in ebraico la parola piaga rimanda al flagello della peste. Guardate, in ogni casa c'è una Bibbia, lo dicono le statistiche, e si presume quindi che ne possediate una, e di conseguenza potete leggere o rileggere questi capitoli, dal 7 all'11 sono capitoletti, del libro dell'Esodo, che sono molto interessanti in quest'ottica. Un altro racconto della peste, composto in età greco-antica, lo troviamo nella già ricordata storia della guerra del Peloponneso di Tucidide, no? È di lì che Lucrezio prende ispirazione, quando lo scrittore narra la peste di Atene del 430 a.C. Guardate, potete consultare in biblioteca, se non l'avete nella biblioteca domestica, la storia della guerra del Peloponneso di Tucidide, e potete leggere le prime 20 righe del capitolo 53 del secondo libro, dove l'autore mette in evidenza il nesso tra la peste e l'infrazione delle leggi. dice Tucidide, a forza di non rispettare le leggi ci scappa l'epidemia, no? E non lo dice, lo dice in termini molto pratici, non in termini mitici, no? Non ha l'idea del peccato, Tucidide, al fatto che non si rispettano certe cose, no? Per esempio non si fa la raccolta differenziata, non si sterilizzano le cose, cioè non rispettiamo le leggi e quindi ci scappa l'epidemia. Quindi prendete la storia della guerra del Peloponneso di Tucidide, cercate nell'indice il secondo libro, il capitolo 53, leggete le prime 20 righe, sono significative, molto significative. La narrazione storica di Tucidide ha fatto poi da modello al racconto poetico di Lucrezio, e il testo poetico di Lucrezio ha poi fatto scuola in campo letterario, e noi non possiamo fare a meno, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di fare una piccola rassegna su questo argomento per conoscere e per capire i diversi significati che viene ad assumere il tema della peste. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il tema della peste, con tutta la sua potenzialità di carattere realistico e metaforico, fa da pretesto, per esempio, per la composizione di un'opera che si chiama Decameron, no? Di Giovanni Boccaccio. Avete sentito nominare, no? Il Decameron, opera scritta tra il 1349 e il 1351. Boccaccio immagina e lo racconta nell'introduzione alla prima giornata, perché quest'opera è divisa in giornata, in giornate, perché il titolo vuol dire quello, ricordo sempre quando un alunno alla scuola media mi ha detto: ah, Decameron vuol dire cose sconce. Io ho detto: no, Decameron vuol dire 10 giornate. E questo è quello che noi poi abbiamo, ahimè, interiorizzato delle cose. Boccaccio immagina, e quindi, che durante l'epidemia di peste, la mortal pestilenza a Firenze, ci ha toccato da vicino questa, del 1348, famosa in tutte le cronache, 7 ragazze e 3 ragazzi si rifugino per 10 giorni, quindi deca emera, in greco significa 10 giorni, in una villa per evitare il contagio. Era capito che bisognava stare lontano dal contagio, e quindi, e lì per passare il tempo che cosa fanno? Giocano ad inventare novelle. E l'allegra brigata, perché la tragedia della peste fa scatenare spesso una macabra allegria, produce ben 10 novelle per giornata. E quindi guardate, il testo del Decameron è facilmente reperibile anche nelle biblioteche domestiche, quindi se no cercatelo in biblioteca, nella biblioteca pubblica. Guardate, quindi l'introduzione alla prima giornata è facilmente consultabile, per anche se, guardate, la prosa trecentesca del Boccaccio non è facile da leggere, senza l'ausilio delle note ci vuole pazienza. Guardate, per esercizio potete fare così, voi potete far scorrere il testo di questa introduzione sotto i vostri occhi, cioè potete scorrerlo sotto gli occhi velocemente, in modo da rintracciare la parola pestilenza. Tutte le volte che trovate la parola pestilenza, fatelo questo esercizio, e guardate, la trovate 7 volte, perché 7 è un numero mitico, e Boccaccio non è superstizioso, però non si sa mai, e quindi lui fa questa opera e lo dice scherzando, perché vuol burlare se stesso, ma poi bisogna anche stare attenti, siamo nell'età di mezzo e lo studieremo tutte queste cose. Ebbene, quando trovate la parola pestilenza potete leggere la frase che contiene questa parola per coglierne il senso, soprattutto per vedere gli aggettivi che Boccaccio usa, che sono molto significativi. Fatelo questo esercizio, trovate il Decameron, cercate l'introduzione alla prima giornata, scorretela, cercate la parola pestilenza e poi trovate gli attributi che stanno intorno a questa parola, potete anche scriverli se volete, è un esercizio di esegesi. L'esegetica vuol dire lettura attenta, ed è fatta anche di questi esercizi. Guardate ora sul punto 7 del repertorio. Tra i testi della letteratura che raccontano le conseguenze del contagio da peste, uno dei più lucidi è sicuramente un racconto di un certo Daniel Defoe, voi dovreste conoscerlo, 1660-1731, quello che ha scritto di Robinson Crusoe sull'isola deserta, avete presente, che nel suo diario dell'anno della peste, guardate, la versione italiana si intitola La peste di Londra ed è stata tradotta da Elio Vittorini, racconta la terribile epidemia che ha infuriato a Londra nel 1665. Guardate, Defoe, che aveva 5 anni all'epoca dell'epidemia, ricostruisce fedelmente questo avvenimento con grande precisione documentaria. Cioè, lui è contento, dice, io me ne sono scampata, bisogna che per gratitudine filologica io questa storia qui la racconti. Ecco perché. Ma narrandolo in modo così incalzante e con un'incisività tale, beh, era uno scrittore bravo, a raccontare, e con uno stile così schietto e veloce che sembra di leggere un romanzo d'avventure. Guardate, questo romanzo lo trovate in biblioteca, lo potete sfogliare e non vi sarà difficile trovare, sfogliatelo. Ad un certo punto voi trovate, ci sono anche i titoletti, trovate riportata in 8 punti un catalogo che contiene gli obblighi imposti per impedire il diffondersi del contagio. Ed è molto interessante perché ci sono delle cose anche buffe su questo. Cioè, comunque è sempre bene essere a conoscenza di certe cose, non si sa mai. Ora, guardate sul punto 8 del repertorio. La peste nella letteratura è stata immaginata anche in chiave fantastica e simbolica, naturalmente. E lo fa già Lucrezio. E a questo proposito, tra gli esempi più celebri, dobbiamo annoverare il racconto di un autore amante del mistero incombente e delle situazioni che generano orrore in chi legge, è il principale maestro di questa letteratura. Stiamo parlando di un racconto intitolato La maschera della morte rossa, dello scrittore americano Edgar Allan Poe, che tutti conoscete, 1809-1849, dove la morte rossa è il nome simbolico che viene dato alla peste, un elemento che lo scrittore utilizza anche in altri 2 racconti intitolati Re Peste e Londra. Guardate, i racconti di Edgar Allan Poe sono facilmente reperibili anche in edicola, ogni tanto in queste raccolte che escono ormai a fiumi, nessuno legge, ma queste cose poi si comprano lo stesso. E sono leggibili in poco tempo perché intanto sono composti da testi brevi. E poi se amate il genere horror, che oggi va così per la maggiore, non potete fare a meno di avvicinarvi a questo autore. Che viene considerato un classico in materia, un classico in materia. Guardate sul punto 9 del repertorio. Altra splendida trasfigurazione simbolica della peste è quella creata da una nostra vecchia conoscenza, dal grande scrittore russo Aleksandr Pushkin, 1799-1837. Noi con Pushkin abbiamo vissuto tutta la sua storia, abbiamo partecipato al suo ultimo duello, era l'amante dei duelli, abbiamo vissuto minuto per minuto la sua morte, e nella tragedia intitolata Il festino in tempo di peste, Pushkin prende spunto per scrivere quest'opera da un episodio marginale. Lui lo fa spesso, fa dei riferimenti, usa i riferimenti letterari, i intrecci filologici, di un dramma, cioè l'episodio del banchetto, del festino, dello scrittore romantico inglese John Wilson. A Pushkin piace questa situazione e lui la utilizza. Pushkin personifica la peste che diventa oggetto di un inno che il presidente del banchetto, per esaltare la gioia e la passione della gioventù,
si ostina a cantare nel corso di questo incontro conviviale organizzato per sfuggire all'infuriare dell'epidemia. Ora, noi dobbiamo dire che il festino in tempo di peste fa parte dei cosiddetti quattro piccoli drammi in versi che Pushkin ha scritto nel 1830. Guardate, gli altri tre si intitolano Mozart e Salieri, il Cavaliere Nero e il Convitato di Pietra. C'entra sempre la musica in tutti e quattro questi elementi. E Mozart è morto, non si dice, avvelenato da Salieri, è una leggenda. Ma il Convitato di Pietra è quello del Don Giovanni. Quindi attenzione, perché queste sono opere molto significative. Anche nei testi di queste tre opere, infatti, si insinua una sorta di epidemia che determina il trionfo della morte. Guardate in biblioteca, anche sulla rete, potete entrare in contatto con il testo de Il festino in tempo di peste e potete rintracciare e leggere l'inno alla peste, che si presenta come una specie di giocoso duello, e sapete che Pushkin ha sempre avuto la mania dei duelli, cioè di festosa battaglia tra il cuore umano e il contagio. Sfogliate questo racconto e trovate ad un certo punto l'inno, vedete che il presidente del banchetto canta questo inno, che è un duello tra due elementi significativi. Non è letteratura facile, però proprio per questo è ancora più divertente. Guardate sul punto 10 del repertorio. Alla peste in letteratura è stato attribuito quasi sempre un senso figurato per cui da malattia infettiva del corpo diventa malattia infettiva dell'anima, lo è anche per Lucrezio. E tra gli autori che hanno interpretato in senso metaforico la peste, noi non possiamo non ricordare lo scrittore Curzio Malaparte, lo avete sentito nominare, avrete letto Maledetti Toscani, 1898-1957, la cui opera è in corso di ripubblicazione e di rivalutazione critica. L'editrice dice Adelphi sta ristampando Malaparte. E nel romanzo che ha fatto scandalo, intitolato La pelle, Malaparte afferma che gli esseri umani si ammalano facilmente di una malattia endemica chiamata corruzione. E nel romanzo La pelle ha un ruolo da protagonista la città di Napoli, che all'indomani della liberazione passa dall'eroismo della resistenza, le cinque giornate di Napoli, alla peste della corruzione, e quindi uomini, donne e bambini vengono contagiati da una sorta di malattia per la quale si abbandonano le più vergognose umiliazioni per procurarsi un po' di fittizio benessere pur di salvare la pelle. Ora, questo romanzo, dopo un'implacabile e cruda narrazione, approda ad un finale dove emerge in senso cristiano il sentimento della pietà e la pratica della sopportazione. Guardate, La pelle di Curzio Malaparte è un romanzo contemporaneo di cui si consiglia la lettura o la rilettura, perché il tema della corruzione, che è una pestilenza, è ancora, e infatti Malaparte la giudica in quel modo lì, è ancora di attualità. Tra gli autrici e gli autori, e sono molti, che si sono serviti della peste come tema letterario, ebbene, tutte le autrici e gli autori hanno narrato le reazioni delle persone di fronte al manifestarsi, al dilagare dell'epidemia, e le conseguenze che l'epidemia stessa ha sulle loro emozioni, sui loro comportamenti. Guardate sul punto 11 del repertorio. Ora, tra gli autori che in età contemporanea hanno saputo meglio compiere un'analisi critica, settica, priva di moralismo e di trasfigurazioni metaforiche delle conseguenze dell'epidemia, due si distinguono, e noi li abbiamo incontrati tutti e due, anche queste opere che stiamo citando a suo tempo. Sono Thomas Mann, 1875-1955, con il romanzo La morte a Venezia, 1912, c'è anche un film, La morte a Venezia, e Giovanni Verga, 1840-1922, con il romanzo I Malavoglia, scritto nel 1881, e qualche itinerario fa abbiamo incontrato queste opere in altri contesti. Guardate, questi due scrittori offrono due prospettive antitetiche ma complementari, perché in La morte a Venezia il campo di osservazione è la società in generale, mentre nei Malavoglia è il nucleo familiare. Cioè, entrambi i protagonisti di questi due romanzi, che sono due classici della storia della letteratura contemporanea, no? Pensano che la fuga dal colera asiatico di Venezia, la peste, e dal colera di Catania sia l'unica reazione possibile, la fuga, sia l'unica via di salvezza. Ma guardate, trovano ugualmente la morte perché si incantano ad osservare la fuga degli altri. Attenzione, perché se leggiamo queste opere noi dobbiamo tener conto di questo fatto. Si incantano ad osservare la fuga perché ha un che di estetico. Questo uno si incanta a contemplare l'ideale della bellezza in un fanciullo che si chiama Tacius, lo sapete, Aschenbacher, che Gustav Mahler è travestito, e l'altro è bloccato dall'imbattibile forza del destino. Potete ascoltare la sinfonia La forza del destino di Giuseppe Verdi mentre leggete questo libro, questo romanzo, se volete rileggere Verga qualche pagina. Guardate, a questo proposito, per dare un significato a questi stati d'animo descritti nel testo di questi due romanzi, potete ascoltare o riascoltare l'adagetto scritto con la I, e la I è rimasta perché Gustav Mahler ha scritto adagietto in italiano e l'ha scritto con la I è rimasta, nessuno ha avuto il coraggio di correggerlo, l'adagetto della quinta sinfonia di Gustav Mahler, 1860-1911. Guardate, non è difficile reperire un'incisione di quest'opera, composta proprio all'inizio del secolo scorso, che dà un senso a questa marciscenza che porta all'epidemia. È una musica struggente, non so se l'avete presente, che naturalmente descrive bene questa situazione. E la quinta sinfonia comincia con una marcia funebre anche, non è casuale, anche perché comincia il secolo, se stessa così male, l'inizio del secolo in cui tutti parlano di pace, di prosperità, di progresso. Difatti il secolo breve comincerà subito con la prima guerra mondiale e poi con la seconda grande strage, la seconda guerra mondiale. Ora, per concludere questa breve rassegna, che mi sarebbe piaciuto sviluppare, ma vedete, ci sarebbero voluti un po' di itinerari per svilupparla, ma potete farlo da voi, avete dei termini per fare ricerca, no? E quindi ora poi arriveranno le vacanze e potete, no, dire come sono lunghe le vacanze, ma avete dei motivi per compiti delle vacanze. Dobbiamo ancora fare due citazioni, se vogliamo giocare con le parole, potremmo dire che questa rassegna si presenta paradossalmente come una sorta di epidemia letteraria, no? Che potrebbe continuare a riprodursi a lungo, quindi fatevi contagiare, in questo caso è un bel contagio questo. Ora, la peste, che è una malattia praticamente debellata, si riproduce ancora costantemente e allegoricamente in seno alla letteratura, e sul sentiero della storia del pensiero umano l'emergenza di questa parola chiave rappresenta in vario modo, è sempre evidente, strada facendo ne faremo esperienza. Ebbene, la peste continua ad essere contagiosa sul piano culturale, e questo è uno di quei casi in cui il contagio è un fatto positivo. Inoltre, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il concetto di pestilenza è stato utilizzato dalle autrici e dagli autori per svolgere la funzione che hanno i vaccini, cioè in questo caso un ruolo di stimolo per la produzione di anticorpi che spronino alla riflessione sui mali procurati dalla superstizione, dalla corruzione, dalla prevaricazione. Quando si descrive la peste è perché si vuole mettere in evidenza, la peste diventa metafora di queste parole chiave, di queste situazioni: superstizione, corruzione, prevaricazione. Guardate sul punto 12 del repertorio, negli ultimi capitoli dei Promessi Sposi, beh, vi sarà venuto in mente anche i Promessi Sposi, come Delerum Natura e naturalmente Alessandro Nostro, ha in mente questo straordinario finale dell'ero natura e quindi lo utilizza, e lo utilizza bene, lo utilizza bene, ne utilizza spesso anche le parole. Dal capitolo 31 al 36, Alessandro Manzoni descrive la peste che si è abbattuta su Milano nel 1630. Manzoni descrive la peste in tutto il suo spaventoso orrore con grande perizia, e la storia e l'immaginazione si fondono, cioè in una corale dolorosa sinfonia. Abbiamo appena citato la quinta sinfonia di Gustav Mahler. Manzoni utilizza gli occhi e le sensazioni di Renzo, conoscete Lorenzo Tramandino, detto Renzo, che angosciato va a Milano in cerca della sua fidanzata o ex fidanzata, lui poveretto non sa neanche più che cosa pensare, di Lucia Mondella, per descrivere il tragico quadro della desolante solitudine causata dall'epidemia e per rappresentare il raccapriccio di Renzo nel vedere le case vuote, i cadaveri abbandonati in strada, il putridire, i carri carichi di corpi di moribondi guidati dai monatti. Manzoni ha letto Lucrezio e ne ha tratto ispirazione. Ora, l'interpretazione manzoniana della peste, e Lucrezio disapprova, è in chiave provvidenziale, cioè l'epidemia è come una scopa, le scope sono di moda oggi sui palcoscenici, per lasciare tutto come prima, in modo gattopardesco, scope gattopardesco, che spazza via la corruzione e la sofferenza umana, e viene attenuata quindi dalla fiducia in Dio e da un rafforzamento della fede. Ora, la scuola, siccome è molto probabile che i Promessi Sposi siano nella vostra biblioteca domestica, consiglia di leggere il capitolo solo, il capitolo 34 del romanzo, che è un piccolo capolavoro per la sapienza poetica con cui Alessandro Manzoni costruisce questo testo. Leggiamo ora però noi un frammento dal romanzo manzoniano, leggiamo la pagina finale invece del capitolo 31 dei Promessi Sposi, con il quale inizia il racconto dell'epidemia, dove emergono due elementi che sono sempre presenti nelle narrazioni riguardanti la peste, a cominciare da Tucidide. Cioè, il primo elemento è la ricerca di un capo espiatorio, l'untore, cioè al quale, cavalcando le bestie indomabili della superstizione e dell'ignoranza, dare la colpa dell'epidemia. Questo elemento, denuncia Manzoni, non viene smentito con chiarezza dalle autorità costituite, che vogliono fornire al popolo comunque un pretesto perché sfoghi la propria ira non contro chi avrebbe dovuto con efficaci provvedimenti di governo, lo dice già Tucidide, evitare o contenere la malattia, ma contro dei fantasmi, contro dei simulacri, contro gente innocente, primi fra tutti i forestieri. Il secondo elemento, direttamente collegato al primo, è che la parola peste non si può usare esplicitamente. Non si può citarla in modo palese. Il potere costituito tende sempre a sdrammatizzare, come si è fatto ultimamente con la parola crisi. Non si poteva citare la parola crisi, bellissima parola greca che significa progresso, tutto sommato. Sembrava essere curata con le barzellette. Leggiamo dal capitolo 31 dei Promessi Sposi di Manzoni. La città, già agitata, ne fu sottosopra. I padroni delle case con paglia accesa bruciacchiavano gli spazi uniti. I passeggeri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si conosceva facilmente al bestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatori, esami da arrestati, da arrestatori, di testimoni. Non si trovò reo nessuno, le menti erano ancora capaci di giudicare, di esaminare, di intendere. Il Tribunale della Sanità pubblicò una grida con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo, non parendoci conveniente, dicono quei signori della città paesera, che porta la data del 21 di maggio, ma che fu effettivamente scritta il 19, giorno segnato nella grida stampata, che questo delitto in qualsivoglia modo resti impunito, massime in tempo tanto pericoloso e sospettoso, per consolazione e quiete di questo popolo e per cavare indicio del fatto, abbiamo oggi pubblicata grida, eccetera. Nella grida stessa però nessun cenno, almeno chiaro, di quella ragionevole e appietante congettura che partecipavano al governatore. Silenzio che accusa un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo e in loro una condiscendenza tanto più biasimevole quanto più poteva essere perniciosa, mentre il tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevano già trovato. Coloro che credevano essere quella un'unzione velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta di Don Gonzalo Fernandez di Cordova per gli insulti ricevuti nella sua partenza, chi un ritrovato del cardinal di Richelieu per spopolar Milano e impadronirsene senza fatica, altri, e non si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, Wallenstein, questo, quell'altro gentiluomo milanese. Non mancavano, come abbiamo detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo e l'attribuivano a scolari, a signori, a ufficiali che s'annoiassero l'assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento s'andasse per allora spietando e la cosa fosse o paresse messa in oblio. C'era del resto un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzaretto come per la città, alcuni pur ne guarivano, si diceva, gli ultimi argomenti di una opinione battuta dall'evidenza, sono sempre curiosi a sapersi, si diceva dalla plebe e ancora da molti medici parziali non essere vera peste, perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il Tribunale della Sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quali tempi potevano richiederlo, suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio fuori di Porto Orientale a pregare per i morti dell'altro contagio che erano sepolti là, e prendendo dalla devozione opportunità di divertimento e di spettacolo ci andavano ognuno più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste tra gli altri un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della sanità, condotti al cimitero suddetto su un carro ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, si alzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato, un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno più, e quella riunione medesima non poté servir poco a propagarla. In principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo, poi febbri pestilenziali, l'idea mette per il bieco in un aggettivo, poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome, finalmente peste senza dubbio e senza contratto, ma già si sa attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Non è credo necessario di essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle di una tal sorte o di una tal importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo, alle quali si possono accettare accessori di un tal genere. Si potrebbero però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare questa cosa così sola è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dicono gli uomini in generale, siamo un po' da compatire. E infine, per concludere la nostra rassegna, che se ben piccola e assai nutrita, per dirla come avrebbe detto Manzoni, facciamo un'ultima citazione e puntiamo la nostra attenzione su un'opera che certamente risulterebbe gradita a Lucrezio, perché rispecchia la sua mentalità e riprende quell'idea di un pessimismo fiducioso che caratterizza il pensiero lucreziano e anche il pensiero della scuola filosofica romana. Il poema di Lucrezio si chiude con la descrizione della peste derivata dalle famose pagine di Tucidide sull'epidemia che ha devastato Atene, ma nel Delerum Natura la peste non devasta la città, devasta l'intero genere umano. E nell'infuriare dell'epidemia la persona saggia non ha rimedi miracolosi da offrire, ma ha soltanto la fredda luce della ragione da opporre al trionfo dell'assurdo, proprio come fanno i protagonisti del romanzo di Albert Camus, un ammiratore di Lucrezio, intitolato appunto La peste. Eccolo qua, lo trovate facilmente in circolazione, lo avete in casa. E guardate sul punto 13 del repertorio. Lo scrittore Albert Camus, un autore del romanzo La peste, è nato nel 1913 a Mondoville, non Mondoville Piemonte, ma a Costantina, nell'Algeria francese, in una famiglia molto povera. Suo padre Lucien è un operaio alsaziano che, richiamato alle armi all'inizio della prima guerra mondiale, muore nel 1914 nella battaglia della Marna. Sua madre, Catherine Sintese, che è di origine spagnola, per sopravvivere deve trasferirsi ad Algeri, nel quartiere povero di Belcourt, dove Albert Camus passa l'infanzia, a contatto con la miseria del sottoproletariato arabo e a riprese con una realtà sociale che gli lascerà un ricordo indelebile che emerge nei suoi scritti. Quando ho preparato questa lezione a dicembre dello scorso anno, non sapevo ancora che il regista Gianni Amelio avesse intenzione di fare un film da un romanzo di Camus, che qui non ho neanche citato, ma che cito ora, e per questo appunto non lo potevo fare, che si intitola Il primo uomo. Il film è in circolazione, non so se lo avrete visto, a Toronto ha vinto il premio della critica. Questo romanzo, Il primo uomo, è un romanzo autobiografico che Camus non ha terminato, che è stato pubblicato postumo da sua figlia Catherine Camus. Potete trovarlo e leggerlo a questo punto, a vedere un film, vedete, le cose si accavallano. Noi l'alfabetizzazione ci piace pensare che sia sulla cresta dell'onda, ma nonostante la povertà e la cattiva salute, soprattutto per merito del suo maestro delle elementari che ammira la sua intelligenza, Albert riesce a studiare, a laurearsi in filosofia all'Università di Algeri, a intraprendere la carriera del giornalista. Guardate, Camus ha diretto Combat, che è uno dei giornali più importanti della resistenza europea. Fino a diventare uno dei più grandi scrittori contemporanei, al quale è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura nel 1957. Ed è stato anche con Sartre un caposcuola dell'esistenzialismo. Camus muore nel 1960 in un incidente stradale a Villeblevin, siamo nella regione dell'Oyonne. Camus, oltre ad essere un romanziere, è stato un drammaturgo, ha diretto una famosa compagnia teatrale, l'Equipe, ed è stato un saggista che ha saputo portare in letteratura una problematica che mette al centro dei valori umani esistenziali il diritto alla libertà. Più si è autodisciplinati, più si è liberi, scrive Camus. Questa è una frase che mi è sempre rimasta impressa. Lui ci va parlando dei rivoluzionari. L'elenco delle opere di Camus è un lungo elenco, e noi ne citiamo solo alcune che dovrebbero essere lette: i due romanzi Lo straniero del 47, La caduta del 58, i due saggi famosi, Il mito di Sisifo del 47 e L'uomo in rivolta del 51. E poi c'è La peste, il romanzo pubblicato nel 47, a cui Camus ha cominciato a pensare nel 39 e del quale nel 1942, quindi 70 anni fa, aveva già scritto la prima stesura. Ora, il senso della peste riporta la cronaca di un'immaginaria epidemia scoppiata nella città di Oran in Algeria. Cioè, gli avvenimenti sono narrati in terza persona dal dottor Rieu, il medico che, preoccupato per l'imminente trasferimento della moglie in un sanatorio, scopre in un topo morto l'inizio del contagio, e questo avvenimento segna l'inizio della peste che assedierà la città. Naturalmente la peste, a detta dell'autore, è prima di tutto una metafora che rappresenta la lotta della resistenza europea contro il nazifascismo. E poi è un'allegoria che raffigura tutte le forme del male contro cui combatte l'essere umano. Ora, Orano viene isolata con un cordone sanitario dal resto del mondo, è affamata, è incapace di fermare la pestilenza, diventa quindi il palcoscenico dello scatenarsi delle passioni di un'umanità che viene a trovarsi sempre al limite tra la disgregazione e la solidarietà. Ora, i protagonisti del romanzo sono persone sagge, che sanno di non avere rimedi miracolosi da offrire, ma nonostante questo sono consapevoli del fatto che non possono perdere il lume della ragione, con la quale si devono comunque opporre al trionfo dell'assurdo. Ora, questo romanzo merita di essere letto o riletto, quindi mettetelo in lista, avrete preso la buona abitudine di comporre per iscritto un catalogo delle opere da leggere, no? Io ne faccio di lunghissimi, so che non le leggerò tutte, ma non importa, l'esercizio di far catalogo è molto importante perché tiene sveglia l'immaginazione. Ora, tenere un catalogo delle opere da leggere è un utile esercizio di ordine mentale, sapete, indipendentemente dal fatto che poi si riesca a leggere tutto ciò che l'elencazione contiene. E poi, quando uno l'elenco lo riguarda, dice, come facevano molti autori, per fortuna ho ancora tutti questi libri da leggere, che bello, non mi annoierò in futuro. Leggiamo un brano dalla peste di Camus che esemplifica lo stile di questo scrittore attento agli aspetti medici ma soprattutto concentrato sulle conseguenze psicologiche dell'epidemia. Camus, allo stesso modo di Tucidide, di Lucrezio, di Manzoni, mette in evidenza come la parola peste all'inizio dell'epidemia venga pronunciata tra l'incredulità e l'ostinato non volersi rendere conto della gravità della situazione. La stampa, così pettegola della faccenda dei sorci, non parlava più di nulla. Gli è che i sorci morivano per la strada, le persone nella loro camera, e i giornali non si occupavano che della strada. Ma la prefettura e il municipio cominciarono a consultarsi. Per tutto il tempo che ogni medico non aveva avuto conoscenza di più di due o tre casi, nessuno aveva pensato di muoversi, ma infine bastò che qualcuno pensasse a far la somma. La somma era paurosa. In pochi giorni appena i casi mortali si moltiplicarono e fu palese a quelli che si preoccupavano dello strano morbo che si trattava di una vera epidemia. Fu il momento scelto da Castel, un collega di Rieu, molto più anziano di lui, per andare a trovarlo. Naturalmente gli disse, lei sa cos'è Rieu, aspetto il risultato delle analisi. Io lo so e non ho bisogno d'analisi. Ho fatto una parte della mia carriera in Cina e ho veduto alcuni casi a Parigi una ventina d'anni or sono, soltanto non si è usato darle un nome al momento. L'opinione pubblica è cosa sacra, niente terrore, soprattutto niente terrore. Poi, come diceva un collega, è impossibile, tutti sanno che è scomparsa dall'Occidente. Sì, tutti lo sapevano, lì fuori dei morti. Su via Rieu, lei lo sa bene quanto a me di che si tratta. Rieu rifletteva. Dalla finestra dell'ufficio guardava il dorso petroso della scogliera scendersi sulla baia, in lontananza. Il cielo, sebbene azzurro, aveva uno splendore opaco che si addolciva via via col progredire del pomeriggio. Sì, Castel, egli disse, è appena credibile, ma pare proprio che sia la peste. Alzatosi, Castel si diresse alla porta. Lei sa cosa ci risponderanno, disse il vecchio dottore, scomparsa da anni dai climi temperati. Cosa significa scomparire? Rispose Rieu alzando le spalle. Sì, e ricordi, anche a Parigi, quasi 20 anni or sono. Bene, speriamo che oggi non sia più grave da allora. ma è davvero incredibile. La parola peste era stata pronunziata per la prima volta. A questo punto del racconto, che lascia Bernard Rieu dietro la sua finestra, si concederà al narratore di giustificare l'incertezza e la meraviglia del lettore. La sua reazione, infatti, con qualche sfumatura, fu la stessa nella maggior parte dei nostri concittadini. I flagelli, in verità, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state in egual misura pestilenze e guerre, e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli esseri umani sempre impreparati. Il dottor Rieu era impreparato, come lo erano i nostri concittadini, e in tal modo vanno intese le sue esitazioni, in tal modo va inteso anche come egli sia stato diviso tra l'inquietudine e la speranza. Quando scoppia una guerra, la gente dice non durerà, è cosa troppo stupida, e non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non l'impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre. Ci se ne accorgerebbe se non si pensasse sempre a se stessi. I nostri concittadini, a riguardo, erano come tutti quanti, pensavano a se stessi. In altre parole, erano degli umanisti, o degli ottimisti, cioè non credevano ai flagelli. Il flagello non è commisurato all'essere umano, ci si dice, quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà, ma non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono le persone che passano, e gli umanisti in questo luogo, in quanto non hanno perso le loro precauzioni, in primo luogo in quanto non hanno preso le loro precauzioni, i nostri concittadini non erano più colpevoli d'altri, dimenticavano di essere modesti, ecco tutto, e pensavano che tutto era ancora possibile per loro, il che supponeva impossibili i flagelli. Continuavano a concludere affari, a preparare viaggi, avevano delle opinioni, come avrebbero pensato la festa, che sopprime il futuro, i mutamenti di luogo e le discussioni. Essi si credevano liberi, e nessuno sarà mai libero fino a tanto che ci saranno i flagelli. La drammatica descrizione della peste fatta da Lucrezio del Delerum Natura, guardate, è anche l'immagine di un'epoca, l'età di Cesare, di cui la gente si era abituata ai flagelli, le congiure, le guerre civili, le liste di proscrizione, le uccisioni indiscriminate, abbiamo partecipato anche alle uccisioni di Cicerone. La legislazione ad uso e consumo dei potenti, la rimozione delle istituzioni repubblicane, ecco i flagelli. Lucrezio ci indica una strada che porta dinanzi ad un vastissimo paesaggio intellettuale di una nuova epoca, l'età di Augusto. E l'opera di Lucrezio, il suo pessimismo ragionevole, influenza gli intellettuali di questa età. Con l'età di Augusto, i flagelli dell'epoca precedente sembra si possano trasformare in fortune e benedizioni. Perché diciamo sembra? Perché le studiose e gli studiosi concordano nell'affermare che l'età di Augusto è pervasa da un alone di ambiguità. E quali sono le caratteristiche di questa ambiguità? Prima di tutto c'è un'ambiguità di carattere sociale. Con l'epoca di Augusto terminano le guerre civili e Ottaviano adotta una corta politica di distensione per riappacificare gli animi, ma contemporaneamente per raggiungere quello che avrebbe dovuto essere un nobile obiettivo, costruisce poderosi strumenti di repressione che neutralizzano qualsiasi tipo di opposizione e non favoriscono la pacificazione nazionale, che risulta solo apparente. In secondo luogo c'è un'ambiguità di carattere politico, perché Ottaviano, dopo aver sconfitto tutti gli avversari, si presenta come il difensore e il restauratore delle istituzioni repubblicane. Si muove, al contrario di Cesare, con molta prudenza, come un ragno insidioso, nello stabilire la sua autorità sullo Stato. Ottaviano sa che ai Romani, e anche a lui, è inviso il titolo di re, e quindi vuole che in apparenza nulla cambi nell'ordinamento repubblicano. Ottaviano è stato abilissimo a far sì che il passaggio dalla Repubblica al Principato avvenisse senza scossoni, e si guarda bene dall'abolire il Senato della Repubblica, i comizi eletti dal popolo. Nel 27 a.C. si presenta in Senato, depone i poteri straordinari che aveva avuto come unico superstite dei triumviri e chiede che si continuino ad eleggere regolarmente i consoli, i pretori, i tribuni della plebe e tutti gli altri magistrati, se mai lui ha qualche proposta da fare, naturalmente, ed esige che lo Stato continui a chiamarsi Repubblica, Res Pubblica. In realtà vuole che tutti, i senatori, l'aristocrazia mercantile, il popolo, abbiano fiducia in lui e che lo considerino il salvatore della patria. Per questo accetta un titolo, cioè una nuova onorificenza coniata appositamente, di Princeps Senatui, principe del Senato, il primo dei senatori con diritto di scegliere per primo. A consacrare tanta autorità, poi il Senato gli conferisce il titolo di Augusto, un termine che deriva dal verbo augere, che significa accrescere, e con questo titolo la persona di Ottaviano viene considerata sacra e inviolabile. E il nome di famiglia Cesare, Cesar, si trasforma in titolo ufficiale e verrà conferito da questo momento anche agli altri imperatori, detti Cesare, poi il Kaiser, lo Zar e via. Poi c'è un'ambiguità di carattere culturale, che è quella che a noi interessa maggiormente, perché Ottaviano è un uomo di cultura, che è cresciuto e ha studiato ad Atene, sa benissimo quanto sia importante investire in intelligenza. Sa benissimo anche che gli investimenti in intelligenza spesso fomentano il dissenso nei confronti del potere, che nasconde sempre scheletri nei propri armadi. Guardate, ad ottobre apriremo gli armadi di Augusto, ci sono diversi scheletri dentro, sarà bene non farlo sapere in giro, ma comunque a corrente numerosa. Quindi Augusto, ormai bisogna chiamarlo così dopo il 27 a.C., gioca in anticipo e si fa lui promotore, sponsorizzatore della cultura e dichiara di desiderare che la civiltà e la letteratura greco-romana raggiungano il massimo splendore. Si circonda sempre di consiglieri ricchi di doti intellettuali perché vuole conoscere, vuole capire come la pensano, anche se poi lui fa sempre di testa sua, e anche se poi li fa controllare dai servizi segreti. Lui si dichiara principe, il primo promotore della cultura, e richiama gli intellettuali perché il senso patriottico, i culti religiosi e il culto della storia di Roma siano al centro della loro ispirazione. Questo vuole il principe. Dobbiamo dire che questa operazione di controllo e di orientamento ideologico riesce ad Augusto fino ad un certo punto, perché per fortuna nelle pieghe dell'attività culturale si insinuano sempre i germi della libertà, sebbene l'età di Augusto sia un'epoca a libertà limitata. L'epoca di Augusto è un'epoca a libertà limitata perché il principe è un despota, cioè uno che pensa tutto lui, despota vuol dire questo, al quale tuttavia va riconosciuta la volontà di prendere delle iniziative utili per cercare di governare uno Stato che nel suo insieme comincia ad essere ingovernabile. La prima decisione dispotica presa da Augusto è quella di reggere le sorti dello Stato dalla sua bella casa privata sul Palatino, che diventa una fortezza presidiata dai pretoriani, svalutando le sedi pubbliche del potere. Questo è un vizietto che poi è continuato. E una decisione che possiamo considerare saggia è quella di cercare di far cessare le guerre e di instaurare un tempo di pace. Guardate, Ottaviano non è un guerriero, in guerra ha paura, manda sempre, non è uno stratega militare e sa che la guerra è sempre un pessimo affare, tuttavia fa intraprendere dall'esercito alcune campagne militari per stabilire i confini su punti strategicamente ben difendibili, cioè a nord cerca di allargare il territorio fino al Reno e poi fino al Danubio, che sono due confini ben difendibili. Lo Stato romano nel 27 a.C. si estende per una superficie doppia 6 milioni di chilometri quadrati, non è mai esistito uno Stato così ampio, doppia dell'impero di Alessandro Magno. E quindi Ottaviano decide di chiudere le porte del Tempio di Giano a significare che si instaurava per tutto l'impero la Pax Romana. Purtroppo il tempo di pace dopo 700 anni di guerre, guardate, 700 anni di guerra e di distruzioni per poter proclamare la pace universale? E beh, è un bel paradosso, scrive Ovidio, tale figlio. Durerà solo 20 anni, poi la conflittualità permanente in modo ancora più acuto riprenderà vigore. Augusto attua la riforma dell'amministrazione dello Stato, divide l'impero in 25 province. Guardate, dobbiamo ricordare che nella provincia di Siria, che comprendeva la Palestina, un bel giorno tra il 4 e il 7 avanti Cristo nasce quel Gesù, come lo definisce Paolo di Tarso. E lì è anche l'inizio di una letteratura travolgente. E si sviluppa la cosiddetta burocrazia alle dipendenze del principe, però non dello Stato e dei cittadini, non se ne parla. Augusto cerca anche di ravvivare il sentimento religioso, la moralità dei costumi, l'amore all'agricoltura, il patriottismo, l'unità della famiglia, istituisce il Dies Familiae, che oggi potremmo tradurre Family Day. Non abbiamo inventato niente. Una manifestazione annuale contro il divorzio. Ma guardate, queste riforme danno scarsi risultati, perché il tarlo della corruzione, la metafora lucreziana dell'epidemia, è inarrestabile, e il principe è anche il primo, e beh, il primo in tutto, a predicare bene e a razzolare male, cioè a dare il cattivo esempio con il suo comportamento dispotico. Guardate, un esempio emblematico è dato dal modo con cui Augusto gestisce, da severo divorzista e difensore dell'unità della famiglia, per gli altri, i suoi 3 matrimoni, ma ce ne occuperemo ad ottobre di questi argomenti, perché sono molto interessanti. Sul piano culturale Augusto fa grandi investimenti e finanzia i nascenti circoli culturali, perché sa che la cultura è potere. Non investe in cultura per abbattere l'ignoranza dilagante, ma per formare sudditi ubbidienti. E vuole conquistare il favore della pericolosa categoria degli intellettuali. Lui aveva in mente quelli fortemente critici della generazione precedente, il Cicerone, il Lucrezio. Gli intellettuali della sua generazione, in effetti, sembrano stare tutti dalla sua parte. Ma è proprio così? Come mai le opere degli autori più importanti, quelli più vicini al principe, i classici, quelli che determinano la grandezza dell'età di Augusto, sembrano essere delle opere di opposizione? Lo studieremo. Come mai costoro, Ovidio che muore in esilio, Tito Livio che non vede l'ora di scappare a Padova, Orazio protetto da Mecenate se no avrebbe fatto una brutta fine, Virgilio sepolto a Napoli e non a Roma, non hanno vita facile? Cioè, di queste contraddizioni ce ne dobbiamo occupare. Sono le contraddizioni, le aporie di un'epoca dominata dall'ambiguità, dove l'epidemia sembra passata, ma in realtà cova sotto le ceneri dell'ormai defunta Repubblica. Per concludere, a proposito dell'attenuazione dell'epidemia, leggiamo queste righe dalla Peste di Albert Camus, nella quale aleggia pur sempre lo spirito caustico del pessimismo ragionevole di Lucrezio, concetto che abbiamo messo in evidenza questa sera. La popolazione visse in tale segreta agitazione sino al 25 gennaio. Quella settimana le statistiche precipitarono al punto che, dopo aver consultato la commissione medica, la prefettura annunciò che il contagio poteva considerarsi arginato. E la sera del 25 gennaio un'allegra agitazione colmò la città. Per unirsi alla gioia generale, il prefetto diede ordine di ridare la illuminazione dei tempi della salute. Nelle vie illuminate sotto un cielo freddo e puro, i nostri concittadini si riversarono allora in gruppi clamorosi e ridenti. Certo che le imposte di molte case restarono serrate, e alcune famiglie passarono in silenzio la veglia che altri riempivano di grilli. Tuttavia anche per molti c'erano il lutto, il sollievo più profondo. Il sollievo fu profondo, sia che la paura di vedersi rapiti altri congiunti fosse calmata, sia che il sentimento della loro personale conservazione non fosse più in allarme. Ma le famiglie che dovevano restare più estranee alla gioia generale furono quelle senza dubbio che in quello stesso momento avevano malato alle prese con la peste in ospedale e che in una sede di quarantena o nelle proprie case aspettavano che il flagello la finisse veramente con loro, come l'aveva finita con gli altri. Esse concepivano certo delle speranze, ma ne facevano una provvista che si tenevano in riserva, alla quale si vietavano di attingere prima di averne veramente il diritto. E l'attesa, la silenziosa veglia, a mezza via tra l'agonia e la gioia, gli sembrava ancora più crudele in mezzo al giubilo generale. Ma tali eccezioni nulla toglievano la contentezza degli altri, certo che la festa non era ancora finita. Ce lo avrebbe provato. Tuttavia, in tutti gli animi, con una settimana di anticipo, i treni partivano fischiando per tragitti interminabili e i bastimenti solcavano luminosi mari. Il giorno dopo gli animi sarebbero stati più caldi e i dubbi sarebbero rinati, ma per il momento l'intera città si scuoteva, lasciava i luoghi chiusi, tetri, immobili, dove aveva gettato radici di pietra e finalmente si metteva in viaggio col suo carico di sopravvissuti. Quella sera Tarue, Rieu, Rambert e gli altri camminavano in mezzo alla folla e anch'essi si sentivano mancare il terreno sotto i piedi. E proprio a causa della loro stanchezza non potevano separare la sofferenza che si prolungava dietro le imposte dalla gioia che riempiva le strade un po' più lontane. La liberazione, avvicinandosi, aveva un volto in cui si mescolavano lacrime e risa. Un momento in cui il rumore si fece più forte e giulioso, Tarou si fermò. Sul selciato buio una forma correva leggermente, era un gatto. Il primo che si rivedesse dopo la primavera. Restò immobile un momento in mezzo alla strada, esitò, si leccò una zampa, se la passò rapidamente sull'orecchio destro, poi riprese la corsa silenziosa scomparendo nella notte. Tarou sorrise. Anche il vecchietto sarebbe stato contento, ma nel momento in cui la peste sembrava allontanarsi per riguadagnare la sconosciuta tana d'onde era uscita in silenzio, c'era almeno qualcuno in città che tale partenza gestava nella costernazione. Chi è il vecchietto dei gatti nella peste di Camus? E chi può essere costernato per l'allontanarsi dell'epidemia e perché? Beh, leggete questo romanzo e lo scoprirete. Siamo entrati ed entrati nell'età di Augusto. Chi dobbiamo incontrare? Guardate, dopo Cicerone e Lucrezio abbiamo appuntamento con Virgilio, con Orazio e ancora una volta con Ovidio. Ma prima dobbiamo incontrare un certo mecenate, un certo Messalla Corvino che abbiamo già incontrato e un certo Asilio Pollione che abbiamo già incontrato. Guardate, tutti e tre sono i tenutari di tre famosi, più famosi circoli culturali romani che siano mai esistiti. E nei circoli cova di senso. Questi importanti incontri avverranno in queste settimane sulla scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale funzionale è un bene comune, come il pessimismo ragionevole. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui. Quindi accorrete, numerose e numerosi, pensando che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano, e ora ci stiamo avvicinando all'arrivo, è bene andare tutti insieme. Il viaggio continua, ancora tre itinerari più quello conviviale ci separano dalla sua conclusione. Buonanotte.